Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan camminarono in silenzio sino al centro della Place Royale, ma poiché in quel momento la luna usciva di sotto una nuvola, rifletterono che in un luogo tanto scoperto sarebbero stati facilmente visti e si diressero verso i tigli, dove l'ombra era più folta. Di tanto in tanto erano disposte alcune panchine. I quattro gentiluomini si fermarono dinanzi a una. Athos fece un cenno, D'Artagnan e Porthos sedettero. Athos e Aramis rimasero in piedi davanti a loro. Dopo un momento di silenzio, durante il quale ciascuno sentiva la difficoltà di incominciare la spiegazione, Athos disse: «Signori, una prova del potere dell'antica nostra amicizia è la nostra presenza a questo convegno. Nessuno vi ha mancato, sicché nessuno aveva rimproveri da farsi». «Ascoltate, signor Conte», rispose D'Artagnan, «invece di farci dei complimenti che forse non meritiamo, spieghiamoci da uomini leali». «Non domando di meglio», rispose Athos. «Vi conosco per uomo schietto. Parlate con tutta franchezza. Avete qualche cosa da rimproverare a me o ad Aramis?» «Sì», disse D'Artagnan. «Quando ebbi l'onore di vedervi al castello di Bragelonne, vi recavo proposte che voi comprendeste. Invece di rispondermi come a un amico, mi burlaste come un bambino, e quell'amicizia che vantate non fu troncata ieri dall'urto delle nostre spade, ma dalla vostra dissimulazione nel vostro castello». «D'Artagnan», disse Athos in tono di dolce rimprovero, «mi avete chiesto franchezza», disse D'Artagnan, «ed eccola. Voi domandate che cosa penso, io ve lo dico. E ora facciamo altrettanto con voi, Aramis. Con voi ho agito egualmente, e allo stesso modo mi ingannaste». «In verità, signore, siete singolare», disse Aramis. «Veniste per farmi alcune proposte, ma me le faceste? No, mi scandagliaste e nient'altro. Che cosa vi dissi? Che Mazzarino era un mascalzone e che non servirei Mazzarino, ma non una parola di più. Vi dichiarai forse che non avrei servito un altro? Anzi, mi pare che vi feci intendere che ero tutto dei principi. Se non mi inganno, scherzammo perfino piacevolmente sul caso probabilissimo che voi riceveste dal cardinale l'incarico di arrestarmi. Siete un uomo di parte? Sì, senza dubbio. Bene. E perché non dobbiamo essere noi pure uomini di parte?» «Nulla vi rimprovero, signore», ribatté D'Artagnan. «Solo perché il signor Conte de la Fer ha parlato di amicizia, esamino il vostro contegno». «E che ci trovate?» domandò con alterigia Aramis. Il sangue salì alle tempie a D'Artagnan, che si alzò e rispose: «Trovo che è proprio quello di un allievo dei gesuiti». Quando Porthos vide D'Artagnan alzarsi, egli pure si alzò, per cui i quattro uomini si trovarono ritti e minacciosi gli uni in faccia agli altri. Alla risposta di D'Artagnan, Aramis fece un movimento, quasi volesse mettere mano alla spada. Athos lo trattenne. «D'Artagnan», disse, «voi venite qui stasera ancora furibondo della nostra avventura di ieri. Io vi stimavo di cuore assai grande, perché in voi un'amicizia di 20 anni resistesse a una sconfitta di amor proprio di un quarto d'ora. Su, ditelo a me. Vi sembra di avere qualche cosa da rimproverarmi? Se sono in fallo, D'Artagnan, lo riconoscerò». Quella voce grave e armoniosa di Athos aveva sempre su D'Artagnan l'antica influenza, mentre quella di Aramis, aspra e stridula, nei suoi momenti di cattivo umore, lo irritava. Per cui rispose ad Athos: «Mi pare, signor Conte», disse D'Artagnan, «che voi mi doveste una confidenza nel castello di Bragelonne, e che questo signore», e accennava Aramis, dovesse farmene una nel suo convento. Allora io non mi sarei lanciato in un'avventura in cui voi dovevate sbarrarmi la via. Ma perché sono stato prudente, non dovete prendermi affatto per uno sciocco. Se avessi voluto esaminare a fondo la differenza che passa fra le persone che il signor D'Arblay riceve in casa sua per mezzo di una scala di corda e le persone che egli riceve per mezzo di una scala di legno, lo avrei ben costretto a parlare. «In cosa vi immischiate?» esclamò Aramis, pallido dalla collera, nel dubbio che D'Artagnan lo avesse visto con Madame de Longueville. «Mi immischio in ciò che mi riguarda, e so far mostra di non aver visto quel che non mi riguarda, ma aborrisco gli ipocriti, e in questa categoria pongo i moschettieri che fanno da abati e gli abati che fanno da moschettieri». Porthos, che non aveva ancora parlato, non rispose se non con una parola e un gesto. Disse sì e pose mano alla spada. Aramis fece un balzo indietro e sguainò la sua. D'Artagnan si curvò, pronto ad assalire o a difendersi. Allora Athos stese la mano con quel gesto di comando supremo proprio a lui solo. Levò lentamente ferro e fodero insieme, spezzò nel fodero il ferro, battendoselo sul ginocchio, e gettò i due pezzi alla sua destra. Quindi, voltosi verso Aramis, gli disse: «Aramis, troncate la vostra spada. Aramis esitò. Athos soggiunse: è necessario. Poi, con voce più bassa e più dolce, lo voglio. Allora Aramis, ancora più pallido, ma soggiogato da quel gesto, vinto da quella voce, spezzò la lama flessibile, incrociò le braccia e aspettò fremente di rabbia. Quell'atto fece indietreggiare D'Artagnan e Porthos. D'Artagnan non trasse la spada. Porthos rimise nel fodero la sua. «Mai», disse Athos, alzando lentamente la destra al cielo, «mai, lo giuro dinanzi a Dio che ci vede e ci ascolta nella solennità di questa notte, mai la mia spada toccherà le vostre, mai il mio occhio avrà per voi uno sguardo d'ira, mai il mio cuore un palpito d'odio. Noi vivemmo insieme, insieme odiammo, insieme amammo, spargemmo e confondemmo insieme il nostro sangue, e forse, aggiungerò ora, fra noi c'è un legame più potente di quello dell'amicizia, cioè il patto del delitto, poiché tutti e quattro abbiamo condannato, giudicato, giustiziato una creatura umana che non avevamo probabilmente il diritto di togliere da questo mondo, per quanto, piuttosto che a questo mondo, sembrasse appartenere all'inferno. D'Artagnan, io vi ho sempre amato come un figlio. Porthos, per 10 anni dormimo uno a fianco dell'altro. Aramis è vostro fratello, come mio, giacché vi ha amati come io vi amo ancora, come vi amerò sempre. Che cosa può essere il cardinale Mazarino per noi, che sapemmo forzare la mano e il cuore di un uomo come Richelieu? Che cos'è questo o quel principe per noi, che consolidammo la corona sul capo a una regina? D'Artagnan, io vi domando perdono di aver incrociato ieri il ferro con voi. Altrettanto fa Aramis con Porthos. E adesso abborritemi, se potete. Ma io vi giuro che, nonostante il vostro odio, non avrò per voi che stima e amicizia. Ora, Aramis, ripetete le mie parole, e poi, se essi vogliono, e se voi pure volete, lasciamo gli antichi nostri amici per sempre. Seguì un istante di silenzio solenne, troncato poi da Aramis. «Io giuro», disse con fronte calma e sguardo leale, «giuro che non ho più odio contro coloro che furono miei amici. Giuro che provo rammarico, Porthos, di aver toccato la vostra spada. Giuro, finalmente, che non solo la mia non sarà più rivolta al vostro petto, ma anche che in fondo al mio pensiero più segreto non rimarrà in avvenire nemmeno l'apparenza di sentimenti ostili contro di voi. Venite, Athos». Athos si mosse per partire. «Oh no, no, non ve ne andate!» esclamò D'Artagnan. «No, non ve ne andate, perché anch'io ho da fare un giuramento. Giuro che darei fino all'ultima goccia del mio sangue, fino all'ultimo brano della mia carne, per conservare la stima di un uomo come voi, Athos, e l'amicizia di un uomo come voi, Aramis». E si gettò nelle braccia di Athos. «Figlio mio», disse Athos, stringendoselo al cuore. «E io», disse Porthos, «non giuro niente, ma soffoco, per Dio. Se dovessi battermi con voi, credo che mi lascerei infilzare da parte a parte, giacché al mondo non ho amato che voi». E il buon Porthos proruppe in pianto, gettandosi nelle braccia di Aramis. «Amici miei», disse Athos, «ecco ciò che speravo, ecco ciò che attendevo da cuori come i vostri. Sì, l'ho detto e lo ripeto, i nostri destini sono irrevocabilmente congiunti, quantunque combattiamo per cause opposte, manteniamoci amici. I ministri, i principi, i re passeranno come un torrente, la guerra civile come una fiamma, ma noi rimarremo, oh sì, ne ho il presentimento. E ogni volta che ci incontreremo nella mischia, concluse Athos, alle sole parole Place Royale, passiamo le spade alla mano sinistra e porgiamoci la destra, fossimo anche in mezzo alla carneficina. Il secondo incontro degli antichi moschettieri non era stato grave e minaccioso come il primo. Athos, con il suo solito buon senso, aveva giudicato che la tavola sarebbe stata il luogo più utile e idoneo alla loro riunione. Propose lui stesso di trovarsi attorno a qualche mensa bene imbandita e abbandonarsi senza riserva ognuno al proprio carattere e alle proprie maniere, per ritrovare quella spontaneità che aveva stabilito tra loro quegli ottimi rapporti per cui una volta erano stati chiamati gli inseparabili. La proposta fu ben accetta a tutti. Fu quindi convenuto che ognuno avrebbe dato il suo indirizzo, certi che all'invito di uno qualsiasi di loro si sarebbero tutti ritrovati da un famoso trattore di Rue de la Monnaie all'insegna del romitorio. Fu fissato il primo convegno per il mercoledì seguente, alle 8 precise di sera. Infatti, nel giorno convenuto, i quattro amici giunsero all'ora stabilita. Le prime parole scambiate, appunto per l'ostentazione che ognuno pose nel salutare, furono un po' forzate, e il convito stesso cominciò con una specie di sostenutezza. Si vedeva che D'Artagnan faceva violenza a se stesso per ridere, Athos per bere, Aramis per raccontare, Porthos per tacere. Athos, accortosi di tale imbarazzo, ordinò, per rimediarvi, che portassero 4 bottiglie di champagne. D'Artagnan riempì e vuotò subito il suo bicchiere. Porthos e Aramis fecero tintinnare i loro. In un attimo le 4 bottiglie furono vuote. I 4 amici si misero a parlare più forte, senza aspettare che uno avesse terminato perché un altro principiasse, e a prendere a tavola ognuno la sua posa preferita. Poco dopo, cosa enorme, Aramis sfibbiò di 2 buchi gli aghetti del suo farsetto, e Porthos, vedendo ciò, sciolse subito tutti i suoi. Le battaglie, le lunghe strade, i colpi dati e ricevuti fecero le prime spese della conversazione. Poi si passò alle sorde lotte sostenute contro colui che ora chiamavano il gran cardinale. «Per Dio», disse scherzando Aramis, «basta con gli elogi ai morti, sparliamo un po' dei vivi». Io vorrei dire un po' male del Mazzarino. È permesso? Sempre, rispose D'Artagnan con uno scroscio di risa. Per Diana, disse D'Artagnan ai suoi due amici, avete ragione di voler male a Mazzarino, giacché dal canto suo, ve lo giuro, non vi vuole punto bene. Ah, davvero, disse Athos. Se credessi che quel furfante mi conoscesse per nome, mi farei sbattezzare per paura che si supponesse che io conoscessi lui. Non vi conosce per nome, ma per fatto. Sa che vi sono due gentiluomini che più particolarmente hanno contribuito alla fuga di Beaufort e li fa attivamente cercare, ve lo dico io. Da chi? Chiese Athos. Da me. Come da voi? Sì, mi ha mandato a chiamare anche stamattina per domandarmi se avevo qualche notizia su quei due gentiluomini, sì. E che gli avete risposto? Che ancora non ne avevo, ma che pranzavo con due persone che avrebbero potuto darmene. Gli avete detto così? Disse Porthos con una grassa risata che gli allargava la faccia. Bravo! E voi, Athos, non avete paura? No, disse Athos, non è la ricerca di Mazzarino che temo. Voi, riprese Aramis, ditemi un po' che cosa temete, voi. Nulla, almeno nel presente, è vero. E nel passato, chiese Porthos? Ah, nel passato è tutt'altro. Nel passato e nel futuro. Temete forse per il vostro giovane Raoul? Domandò Aramis. No, disse Athos. Non è nemmeno Raoul che mi inquieta, perché spero si condurrà da gentiluomo e se resta ucciso, ebbene, lo sarà valorosamente. Ma ecco, se gli accadesse una tal disgrazia, Athos si passò la mano sulla fronte pallida. Dico che quella disgrazia sarebbe da me considerata un'espiazione. Ah, esclamò D'Artagnan. So quel che intendete dire. E anch'io, disse Aramis, ma non bisogna pensarci. Il passato è passato. Io non capisco, fece Porthos. Il fatto di Armentières, vi sbidò D'Artagnan. Di Armentières, milady. Ah, sì, disse Porthos, me n'ero dimenticato. Athos lo guardò con il suo occhio profondo e disse: l'avete dimenticato voi, Porthos? Eh sì, disse Porthos, è tanto tempo. Dunque non vi pesa più sulla coscienza? No, in fede mia, replicò Porthos. E a voi, Aramis? Ci penso qualche volta come a uno di quei casi di coscienza che fanno riflettere. E voi, D'Artagnan? Io confesso che quando la mia mente si ferma su quel tempo terribile, non ho altri ricordi che per il corpo gelido di quella povera signora Bonacieux. Sì, sì, mormorò. Spesso provai rammarico per la vittima, non mai rimorsi per il suo assassinio. La cosa più rassicurante, osservò D'Artagnan, è che di tutto ciò non rimane alcuna traccia. Lei aveva un figlio, notò Athos. Ah, sì, lo so, disse D'Artagnan, e me ne avete parlato. Ma chissà che cosa ne sarà stato di lui. Morta la serpe, spenta la covata. Credete che Winter, suo zio, abbia allevato quel serpentello? Winter avrà condannato il figlio come condannò la madre. Allora, disse Athos, guai a Winter, giacché il bambino nulla aveva fatto, lui. Il bambino morì o che il diavolo mi porti, interloquì Porthos. C'è tanta nebbia in quell'orrendo paese, almeno a quel che dice D'Artagnan. Nel momento in cui questa conclusione di Porthos stava forse per riportare un certo brio su tutte quelle facce più o meno accigliate, si udì rumore di passi per la scala e fu bussato all'uscio.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.